La pura percezione della rosa cos'è? La pura percezione. Nulla. Nulla, soltanto col pensiero posso dire è una rosa. Un animale, un gatto, un cane non percepisce una rosa, mai. Mai, perché non ha il concetto della rosa. Allora, la scienza naturale moderna, materialistica, è in errore nella misura in cui disattende o manca di aggiungere al mondo della percezione il mondo del pensiero. E questa unilateralità, questa parzialità che non mi dà il reale, ma mi dà soltanto un lato del reale, mi trae in inganno, mi porta in errore, perché nega l'altra metà del reale, che è ciò che noi costruiamo a partire dal nostro pensiero. Oppure l'altra unilateralità, quella della religione. La religione da sempre, soprattutto negli ultimi secoli, parla di tante cose che sono delle belle pensate umane, ma senza percezione. Prendete la parola Dio. È una realtà o no? È una verità o no? Se in questo, in ciò che io chiamo Dio, non c'è nulla di percezione, non è una realtà. È qualcosa di inventato, ma non è una realtà. Non è una realtà completa. Per essere una realtà completa, devo mostrare il lato di pensiero, e Dio è un concetto, ma devo mostrare anche il lato di percezione. Se non ho il lato di percezione, non è una realtà. Quindi nell'umanità moderna Dio è un'assoluta invenzione a cui non corrisponde nulla di reale. Non direi queste cose in seno alla Chiesa Cattolica, naturalmente. Suppongo qui una maggiore apertura, diciamo, di mente per non spaventarsi di fronte a queste affermazioni, ma sono veramente molto intellettualmente molto oneste e molto serie, perché se noi non cogliamo il fatto che possiamo con l'astrazione, con la nostra capacità di astrarre dal mondo della percezione, se noi astraiamo dal mondo della percezione possiamo inventare tutto quello che vogliamo. Ma non perché io invento il concetto di Dio, significa che è una realtà. Per essere una realtà devo mostrarne il lato di percezione. Adesso voi mi direte, ma ciò che è spirituale mica si può percepire. C'è una cruna del lago dell'evoluzione umana, una cruna dell'acqua attraverso la quale deve passare ogni spirito umano, dove lo spirito diventa percepibile. E soltanto passando per questa cruna, dove io ho accessibile, lo spirituale mi si rende accessibile non soltanto dal lato del concetto, ma anche dal lato della percezione, allora ho la piena realtà e la verità sullo spirito. E adesso voi mi chiederete, ma come? C'è una realtà spirituale che io posso veramente percepire? Sì. Però questo congiungersi insieme del concetto e della percezione in una realtà spirituale che è al contempo percepita e concettualmente compresa, questa unione la deve compiere la libertà umana. E il primo elemento di verità e di realtà spirituale, che è un dato di percezione e al contempo un oggetto del pensiero, è il proprio pensare. Ogni essere umano, in quanto essere umano, pensa, e il suo pensare è una realtà che può appurare, percepire in quanto realtà oggettiva, ed è al contempo una creazione del suo pensiero. Quindi il pensare è percezione e concetto allo stesso tempo. E se, come dire, se è l'io spirituale, l'io umano, no? Accogliere, a percepire il proprio pensare e a creare il concetto del pensare in quanto creazione attiva dello spirito umano, allora l'io umano, pensante, ha diritto di dire su Dio, sul divino, soltanto ciò che ha accessibile a livello di percezione e di concetto. Tant'è vero che Aristotele definisce la divinità come noesis noesios, pensare il pensare. Pensare il pensare significa percepire il proprio pensare e percepirlo come la propria creazione pensante, quindi è percezione e concetto allo stesso tempo. Se percepisco lo spirito umano in questo modo, ho la realtà dello spirito. L'unica, la prima realtà spirituale accessibile all'essere umano, che non sia un'astrazione, è il proprio spirito pensante. Allora poi posso fare un'illazione e dire, se ci sono altri spiriti pensanti, se ci sono spiriti pensanti che sanno pensare ancora meglio di me, Dio, devono avere in comune il fatto di essere spiriti pensanti. Quindi tutto il divino, tutti gli esseri divini hanno in comune ciò che ha anche l'essere umano, ed è questa la sua partecipazione al divino, il fatto di essere spiriti pensanti. Però il concetto di spirito pensante per me diventa una realtà soltanto se ne ho la percezione, questo voglio dire, devo fare un'esperienza tale che lo spirito pensante diventa per me una percezione, non soltanto diciamo un'astrazione. Chi di noi ha percepito Dio? Bisognerebbe essere Dio per percepire Dio. Quindi Dio è un'enorme astrazione. È un'estrapolazione, se volete, di ciò che invece, la cui realtà è nell'autoesperienza umana. Quindi la vera realtà del divino, la vera realtà di Dio, io ce l'ho accessibile realmente, non come astrazione senza realtà, ma realmente nell'esperienza dello spirito umano, pensate. Tutte le definizioni che esistono, le definizioni, l'uomo è, una madre è, ogni definizione è in fondo una stazione, perché non esiste l'uomo, esiste questo uomo, quest'altro uomo, quest'altro uomo. Quindi ogni definizione è una specie di, diciamo, di concetto senza percezione. Se io al concetto uomo aggiungo la percezione, ho subito quest'uomo, quest'altro uomo, quest'altro uomo. Questo per dire che restare nel reale e restare nella verità del reale significa per ogni cosa che noi vogliamo presentare come realtà di presentare sia la percezione sia il concetto, tutte e due. Se ho soltanto la percezione, come fa la scienza materialistica e il materialismo, e non ho il concetto, è una mezza realtà. Se ho soltanto il concetto, Dio, no? E non ho la percezione, è anche una mezza realtà, non è una realtà intera. Potremmo a questo punto chiederci, porre una domanda più semplice, forse più immediatamente accessibile a tutti noi, ci sono degli ostacoli per cogliere l'oggettività del reale? Quando Ognuno di noi vorrebbe essere conosciuto nella sua verità, vorrebbe che l'altro che vive con lui lo conosca, lo colga nella sua oggettività, nella sua realtà. E cos'è che ci impedisce? Qual è l'ostacolo principale nella ricerca della verità? Se noi facciamo fatica a capire le cose, tante persone dicono, ma sarebbe bello se riuscissi a capire di più. La cerco, sì, la verità, però faccio fatica. Non ci rendiamo conto che la verità la trova veramente chi la cerca, chi cerca trova, dice il Vangelo. La trova veramente chi la cerca, ma per trovare la verità è più importante rimuovere gli ostacoli che sono dentro di noi. Nella misura in cui io tolgo gli ostacoli che mi impediscono di aprirmi alla verità, la colgo subito. Se una persona nei confronti di una verità che vorrebbe capire meglio o nei confronti di un mistero della vita che vorrebbe scandagliare più profondamente, se arrivasse al punto da, come dire, togliere dentro di sé tutti gli ostacoli, una volta tolti tutti gli ostacoli, questo lavoro negativo di togliere tutti gli ostacoli, che altro c'è da fare per capire sempre meglio la verità? Nulla. Togliere gli ostacoli significa capire meglio. Così come per esempio l'egoismo o diciamo le proprie emozioni sono come una nebbia che non ci fa vedere la verità. Quando c'è la nebbia, cosa bisogna fare oltre al togliere la nebbia per vedere bene? Nulla, basta togliere la nebbia. Se io tolgo la nebbia dei miei sentimenti soggettivi, che proprio mi obnubilano la vista del pensiero, la vista dello spirito, se faccio pulizia di questi sentimenti, vedo subito quello che c'è da vedere. Quindi la ricerca della verità, sì, è tutta fatta di togliere gli ostacoli che sono dentro di me. E gli ostacoli che sono dentro di me sono a tre livelli, nella mente, nella sfera dei sentimenti e nella sfera della volontà. Nella mente, gli ostacoli alla ricerca della verità sono i preconcetti. Perché se io sono pieno di preconcetti, sono concetti prefabbricati, allora invece di guardare oggettivamente ciò che ho davanti ci metto addosso i miei concetti, perché sono pieno di preconcetti. Invece di guardare la persona con cui vivo quotidianamente per vedere cosa c'è, mi sono messo in testa di conoscerla già, e tanto la conosco già, gli metto addosso una cappa di piombo che sono i miei preconcetti e non vedo cosa c'è. Se io invece mi dico, via questi preconcetti, perché io non, cos'è l'altro oggi, che cosa vive in lui oggi, il frammento di verità e di realtà che mi porta incontro oggi, no? È tutto diverso da quello che mi ha portato incontro ieri. Quindi i miei concetti prefabbricati di come l'ho vissuto ieri, l'altro ieri, non mi servono a nulla. Via tutti questi preconcetti, io, caro amico, io non so cosa tu mi porti incontro oggi. Allora ti guardo senza preconcetti, perché non so. Allora, non sapendo, convincendomi che non so, non ho già i concetti di ciò che mi porta incontro, e che i concetti di ciò che mi porta incontro oggi me li posso fare soltanto in base alla percezione di ciò che vedo oggi, cosa succede? Che mi concentro sulla percezione, perché non ho i preconcetti. E allora ascolto, guardo. Perché dico, anche se per mille giorni si è comportato così, oggi ha tutta la libertà di cambiare registro. E ciascuno di noi lo sa che può fare una cosa, diciamo, abbastanza linearmente per un bel po' di tempo e poi ha la libertà di cambiare un bel giorno. E se l'altro è pieno di preconcetti, non vedrà, proprio non vedrà questo cambiamento. Quindi il presupposto, il primo presupposto per la ricerca della verità è di fare fare attenzione ai nostri preconcetti, perché i preconcetti sono una chiusura dei sensi, non ci fanno vedere le cose come sono, perché pensiamo di conoscere già. E uno che pensa di conoscere già non guarda, non ascolta. L'altro comincia a parlare e lo so già quello che dirà, e non ascolto. Se non ascolto perché penso di sapere già cosa dirà, mi precludo, impedisco alla verità, alla realtà del suo essere, così come è oggi, di venirmi incontro. Perché la realtà dell'altro non è fatta per sommi capi. Direte voi che ciò che in noi è costante, ciò che in noi è sempre uguale, è più importante che non ciò che di momento in momento, di ora in ora è diverso. L'età che ognuno di noi ha resta la stessa per tutta la giornata. Il sesso che ognuno di noi ha resta lo stesso per tutta la giornata. Non è che uno è un uomo alle 15 e diventa una donna alle 16. La lingua materna che abbiamo resta la stessa per tutta la giornata. Quindi i fattori risaputi sono quelli più importanti o sono quelli meno importanti? Sono quelli meno importanti perché fanno da base. Più importante invece è ciò che cambia, ciò che è sempre nuovo, i pensieri, i sentimenti. E qui di sicuro non c'è nessuna persona che vive nella stessa compagine di sentimenti e di pensieri che aveva stamattina. Voglio io cogliere adesso la realtà del mio amico, della mia amica, così com'è adesso? Se io mi fido di ciò che già so in lui perché è costante, conosco soltanto ciò che è costante, ma allora disattendo e quindi manco di osservare, di percepire ciò che c'è di nuovo. Se questa persona adesso è stanca o non è stanca, se ha voglia di fare una cosa, di fare un'altra, eccetera. Questo va percepito, cioè ciò che è costante è in un certo senso meno importante perché fa la base. Invece più importante, ognuno di noi lo sa che è più importante, ciò che di momento in momento viviamo. E per sapere ciò che di momento in momento vive nell'altro, devo affidarmi alla percezione. Me lo deve portare incontro lui, non posso sapere io cosa vive nell'altro adesso. Lo posso conoscere finché voglio, ma non potrò mai senza percezione sapere cosa vive in lui adesso. Me lo deve dire lui, me lo deve portare incontro lui. Oppure dovremmo dire che l'essere umano è fatto soltanto di fattori di continuità. E questa è una sballata totale, perché l'essere umano non è fatto soltanto di fattori di continuità. Ci sono i fattori di continuità, ma l'interessante della vita è la vivacità, proprio il cangiante, così come il tempo, non perché si è permesso di farci vedere il sole la mattina, significa che gli è proibito di farci vedere le nuvole al pomeriggio. E vedere, percepire il tempo che fa presso un'altra persona è molto più importante che non sapere che ha 30 anni o 40 anni. Perché se l'altro sa di me soltanto l'età che ho, insomma, gli dico guarda, vado volentieri a vivere con un'altra persona che oltre a sapere che età ho, si occupa di sapere che tempo fa dentro di me. E il tempo che fa lo deve percepire, ponendo attenzione all'altro. Soltanto così entra nella mia verità, nella realtà di ciò che io vivo. Allora dicevo, il dogmatismo pensa di essere già arrivato perché fa un paio di astrazioni, un paio di dogmi, e pensa con questi paio di dogmi di abbracciare tutto il reale. E cosa gli manca? Gli manca la realtà vivente che di giorno in giorno, inesauribilmente, ma poi di giorno in giorno sempre nuova, sempre diversa. Il relativista è un altro dogmatico che decreta, mette il dogma, non esistono verità oggettive. È una bella pensata, come dire, questo albero, no, è grosso, e quindi le angolature sono infinite, si potrebbero fare infinite fotografie, ognuna è un po' diversa. Allora, siccome tutte le fotografie sono diverse, sono tutte soggettive, tutte sbagliate, no? Sono tutte reali. Quindi quindi il soggettivista o il relativista non si rende conto che si contraddice, perché non perché la realtà ha aspetti infiniti, questo non vuol dire che ogni aspetto è soggettivo o è aleatorio o non è vero, tutti sono veri. E il godimento della verità sta nell'integrare sempre più aspetti. Ognuno di noi fa l'esperienza che la persona che mi conosce meglio, che entra più profondamente nella mia verità, nella mia realtà, è quella che sa cogliere più aspetti possibili di me e di farmi una sintesi. Nessuno di noi può cogliere tutti gli aspetti di un fenomeno, tutti gli aspetti possibili di un'altra persona, ma la ricerca della verità sta proprio nell'integrare aspetti sempre nuovi, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Tu conosci di me anche questo, anche quest'altro conosci di me, ah, mi conosci anche da questo là, da questo altro, e non ti è sfuggito neanche questo. E quindi mi capisci, è soltanto chi mi conosce, mi capisce. Soltanto chi conosce la mia verità, la realtà del mio essere in un modo sempre più completo, che non sarà mai del tutto completo, ma sempre il più possibilmente completo, mi capirà. Perché se conosce di me soltanto un paio di aspetti e adesso io invece tiro fuori un altro aspetto, non mi capirà, perché non conosce quest'altro aspetto di me. E ogni persona, ogni essere umano è un'infinità di aspetti. Pensate al mondo dei nostri pensieri, è inesauribile. Allora dicevo, l'ostacolo a livello del pensiero sono i preconcetti, i pregiudizi, e bisogna togliere questo ostacolo alla verità diventando spregiudicati, e spregiudicati significa: io ti conosco da tanti punti di vista che mi aspetto da te tutto. Sei capace di tutto. Questa è la spregiudicatezza. Concedere a ogni essere umano di essere capace di fare tutto. Perché ogni essere umano ha la capacità di tutto. E la spregiudicatezza è di lasciarsi sorprendere, di essere capace di lasciarsi sorprendere. Cosa tu mi porti incontro? Non lo so, sono curioso, voglio vedere cosa mi porti incontro oggi. Poi c'è un'altra sfera di ostacoli che è più nel sentimento, e sono le simpatie e le antipatie. Questi non sono pregiudizi o preconcetti, sono forze dell'animo. Se io sento una forte simpatia verso una persona o una forte antipatia, non la potrò cogliere nella sua verità, nella sua realtà oggettiva. La vedrò colorata con i miei occhiali, rosa della simpatia o neri dell'antipatia. Quindi la ricerca della verità, oltre che a rimuovere sempre di più i pregiudizi, i preconcetti nella mente, è lo sforzo di superare più che si può la simpatia e l'antipatia. Che questa persona mi sia simpatica o mi sia antipatica sono affari miei, non è importante. Se io adesso la voglio conoscere nel suo vero, nell'oggettività del suo essere, devo saper mettere da parte la mia simpatia, la mia antipatia, sapendo che se lascio colorare la mia ricerca della verità dalla simpatia e dall'antipatia, non coglierò la realtà oggettiva. La simpatia mi fa vedere l'altro migliore di com'è e quindi non sono nella sua verità, e l'antipatia mi fa vedere l'altro peggiore di quello che è. Quindi nell'uno e nell'altro caso, quando io ricerco la verità sull'onda della simpatia o dell'antipatia, non approdo alla verità, ma approdo all'inganno. La simpatia mi inganna perché mi fa vedere l'altro migliore di quello che è, e l'antipatia mi inganna perché me lo fa vedere peggiore di quello che è. Sapere questo, rendermi conto di questo, significa lavorare, no? Saper mettere da parte. Naturalmente uno può anche dire: beh, adesso io voglio anche godermi la mia simpatia, la mia antipatia. Va bene, allora se sei nella fase in cui vuoi godere le tue simpatie, le tue antipatie, metti in secondo piano la conoscenza. Se poi viene una mezz'oretta in cui vuoi coltivare la conoscenza della realtà, della verità, devi essere capace in quella mezz'ora di mettere in secondo piano, di far punizione la simpatia o l'antipatia, e devi dirti adesso simpatia o antipatia a parte, che non c'entra, cosa ho davanti a me? Allora lo devo guardare senza simpatia, senza antipatia. Devo dirmi, se voglio conoscere oggettivamente, devo uscire dal godermi le mie simpatie e le mie antipatie. Non è che sia un male godersi le simpatie e antipatie, però non possono andare contemporaneamente con la ricerca oggettiva della verità. Non posso contemporaneamente godermi nel sentimento le simpatie e le antipatie, che può avere la sua legittimità, nessuno di noi può vivere senza godimenti, no? Ma non posso farlo contemporaneamente alla ricerca della realtà, della verità oggettiva dell'altro.